Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Chiara, nome di fantasia, non era libera di amare chi voleva. 19 anni, una relazione con una ragazza poco più grande di lei, una vergogna per la sua famiglia. Per questo aveva lasciato la casa di Ercolano, via da una madre e un padre che la obbligavano a rinnegare se stessa. Il suo rifugio per un po' è la casa della fidanzata, ma i genitori minacciano di appiccare il fuoco. Entrambe impaurite si trasferiscono da un'amica, ma le intimidazioni arrivano anche lì. Nel cellulare di Chiara è stato installato un GPS. I genitori la trovano, la portano via con la forza, la spingono in auto davanti agli occhi impotenti della fidanzata che chiama i carabinieri. I militari trovano Chiara dai genitori, sentono urla e pianti, costretta in casa, non può uscire né chiedere aiuto. Chiara ha il coraggio di denunciare la madre e il padre, arrestati per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.
Ora, la vicenda è lievemente più complessa da questa cronaca di Renews 24, ma anche io come tale la conoscevo fino a questa mattina, quando poi sia su Repubblica che su Il Mattino di Napoli è uscita in tutta la sua realtà. Non cambia lo stato dei fatti, è un atto di profonda, radicale e violenza intolleranza nei confronti di una ragazza, di una figlia che ha una sua scelta sentimentale, diciamo fuori dagli standard che ritenevano quei genitori probabilmente invalicabili. Allora, questa ragazza di 19 anni, di Ercolano, si era innamorata di un ragazzo, quello che lei almeno vedeva come un ragazzo, che in realtà nasceva come ragazza, era in un percorso di transizione. Oggi, intervistata al Mattino, dice: ma io lo vedo come un ragazzo, non ho tendenze lesbiche, non mi piacciono le donne, per me è un ragazzo a tutti gli effetti. E questo quindi coincide perfettamente con quella che è, diciamo, l'intenzione di quest'altra ragazza, che ha 20 anni, un anno più di lei, di essere, diciamo, di transitare verso un'affermazione di genere maschile. Questi due ragazzi comunque si vogliono bene, si frequentano, parlano, si sentono fidanzati, parlano addirittura di matrimonio, quindi è una storia vera, d'amore, di passione, reale. I genitori abbozzano all'inizio, prendono un po' le distanze, questo fidanzato va a casa della ragazza, si conoscono, poi non accettano questa relazione, anche perché secondo loro anche appartiene, diciamo, a una classe sociale economica inferiore. In realtà questo ragazzo già aveva trovato un lavoro, stava lavorando, anche la protagonista lavorava, quindi a tutti gli effetti vedevano le premesse per una vita assieme. Tutto accade finché un giorno, stanca delle vessazioni in famiglia, delle pressioni che gli facevano in famiglia, decidono di scappare e vanno a casa di una comune amica. I genitori, che poi non sono vecchi, sono giovani, perché hanno poco più di 40 anni, quindi non c'è nemmeno la scusante di appartenere a generazioni arcaiche, gli avevano però messo un GPS di nascosto nel telefono, un localizzatore. Quindi la localizzano, la vanno a prendere, strepiti, urla, botte, la rapiscono e la portano a casa, e a casa la chiudono dentro casa. È stata per un certo tempo chiusa, segregata in casa. Il fidanzato avverte la polizia, dice: non vedo più da tanto tempo la mia fidanzata, penso che sia a casa. Intervengono le forze dell'ordine, arrestano i genitori, perché è un sequestro di persona, poi c'è una violenza privata, c'è tutta una serie di reati. E lei si è fatta intervistare sia da Repubblica che dal Mattino, dove spiega la sua vicenda. Dice: io mi piaceva questa persona, la vedevo come un ragazzo, a me che nascesse come ragazza non mi interessava, stavamo bene assieme, ci volevamo bene, i miei genitori non erano d'accordo, tanto che mia madre, dopo che mi ha sequestrato in casa, mi picchiava con un bastone dicendo: adesso ti faccio vedere io qual è la strada giusta, la via giusta. Ecco, questo è un episodio che da un certo punto di vista ha delle caratteristiche particolari rispetto a una vicenda già vista tristemente di genitori che non accettano che un figlio faccia delle scelte sentimentali diverse da quelli che sono i loro schemi preconcetti. Cambia nulla, perché alla fine occorrebbe la leggerezza di lasciare ai figli la libertà di decidere di chi si vogliono innamorare, chi vogliono frequentare, qual è appunto la scelta migliore per loro, per la loro felicità. E qua qui parliamo anche di una ragazza maggiorenne, Quindi non c'è assolutamente nessun motivo che i genitori esercitassero una pressione sulle sue scelte sentimentali. Io vorrei proporre questa vicenda al pubblico che ci ascolta. Il Mattino mette in correlazione tutta una serie di altri episodi, anche cruenti, altrettanto cruenti: un padre che ha picchiato con la chiave inglese un figlio perché aveva scoperto che aveva una relazione gay, e ci sono un'infinità di altri episodi. E c'è un sentire generale, viene riportato da alcune interviste e da alcune testimonianze, che oggi certi comportamenti affiorino con maggiore virulenza perché c'è un clima generale che tende a giustificarli, una sorta di grande crociata alla normalizzazione, al cosiddetto stato di natura, al combattere quello che viene chiamato anche dalle persone analfabete ormai la dittatura woke. Non so nemmeno cosa significhi esattamente. Significa avere attenzione per le categorie più fragili, più deboli, ma questo non è un limite, ma viene visto come una perversione della modernità. In un momento in cui c'è una forte spinta anche istituzionale nel ritornare a una società giusta in cui esista solo l'uomo e solo la donna, come dice appunto il presidente Trump, di cui ci siamo stufati, di queste esagerazioni, di questi buonismi, di questa lettura del mondo, certi istinti che rimangono latenti probabilmente in persone non sufficientemente ancorate al livello di civilizzazione del proprio tempo si sentono giustificati. Quindi c'è una sorta di giustificazione non meno più tanto sommessa nella società, che certi episodi in fondo servono a raddrizzare quello che è un mondo al contrario, un mondo a rovescio, per citare la Bibbia di questa tendenza, che è appunto il libro del generale Oronor Vannacci. Quindi 800 24 00 24, mi piacerebbe capire come vi comportereste voi in situazioni simili, se vi è capitato di avere avuto esperienza di un figlio che vi presenta un fidanzato, una fidanzata che non corrisponde perfettamente alle vostre aspettative di ortodossia nell'innamoramento e nella frequentazione, e come vi siete comportati.
Ma che pensi di vita di andare a fare? A fare la lesbica in giro additata da tutti? Digli a quella faccia di che se la chiappo gli levi il cuore dal petto e la sbrano in mille pezzi. Padre di altra gente, padre di altra gente, e son fortunati perché figlioli l'hanno normali e solo noi sa uno schifo così.
Ti auguro il cancro, ti strappo il cuore dal petto se ti incontro per strada, non ti avvicinare a Castel Fiorentino perché ti ammazziamo. Preferiamo 50 anni di carcere, ma vederti morta, fai schifo, sei la rovina della famiglia. Mi hanno cambiato la serratura, impossibilitandomi a entrare e a recuperare quantomeno l'unica cose mie, personali. Però capisco che l'errore non l'ho fatto io. Per quanto possa amare una persona dello stesso sesso, non ho tolto nulla a nessuno.
Questo è un episodio che abbiamo citato soltanto per coerenza storica. 4 anni fa Malika è una ragazza di 22 anni di Castel Fiorentino che era stata cacciata fuori casa dai genitori perché aveva confidato di essersi innamorata di un'altra ragazza. E sentite la rabbia, la demenza disperata di questa madre che disprezza la figlia soltanto perché si è innamorata di un'altra donna. E volevo capire bene se questo atteggiamento è cambiato, se negli ultimi 4 anni è cambiato qualcosa. Il caso di Malika fu un caso che fece epoca, ne parlarono moltissimo le televisioni, ne rimasero tutti scandalizzati. Il caso di Ercolano oggi sembra quasi, mi aspetto domani gli articoli sui giornali di area, diciamo, che diranno questi genitori hanno ragione, basta col politicamente corretto, dovete far passare per forza una filosofia che non è quella che corrisponde ai criteri di natura. Allora saluto intanto l'ospite, Donatella Siringo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Donatella Siringo è presidente della GEDO, che è l'associazione di genitori, parenti, amiche, amici di persone LGBT+, è attiva da più di 30 anni sul territorio nazionale, quindi lei ha sott'occhio una casistica degli ultimi 3 decenni. La prima domanda che le faccio rispetto all'episodio di Ercolano: ci sono delle caratteristiche di differenza rispetto a quella che è la triste prassi dei genitori che non accettano la sessualità e l'affettività dei figli?
Ma intanto questo episodio, come dire, non è solo un episodio di non accettazione, in questo caso è un
episodio violenza, sì, sì.
di violenza nei confronti, come dire, di una ragazza anche ormai di un'età nella quale si presuppone che le persone possano in qualche modo autodeterminarsi anche secondo
decidere
la nostra
loro, decidere loro quello che vogliono fare, maggiorenne fa quello che vuole, certo,
insomma, così vedrebbe da dire. Ci sono anche dei vecchi proverbi che dicono che al cuore non si comanda, non sono poi così, no? Nuovi. Però sembra proprio che in una situazione.
Ma erano riferiti a una gabbia rigidamente collocata nella prassi, nella norma, qualcuno non si comanda, si può innamorare di chiunque, ma non veniva contemplato l'innamorarsi.
che non sia esattamente così. E trovo che quello che lei nella sua introduzione diceva purtroppo sia reale, cioè. Negli ultimi anni, piano piano, stiamo assistendo, anziché a un progresso, a un andare avanti, a una visione, insomma, della realtà quale è, stiamo assistendo a una regressione da questo punto di vista, anche proprio della nostra civiltà, perché rispetto a tutte le tematiche che riguardano appunto le persone LGBT+, viene agitato questo spauracchio, no? In Italia parliamo meno di woke e parliamo molto di più di teoria del gender, no? Voglio dire, le associazioni pro-life come tante associazioni cattoliche estremiste, Pro Vita e Famiglia una su tutte, ma anche da parte purtroppo delle persone che ci stanno governando, questo spauracchio viene agitato probabilmente con uno scopo anche, che è proprio quello di trovare consenso, no? di essere attrattivi verso forse quella parte del nostro paese meno informata e che appunto utilizza i pregiudizi, gli stereotipi, le false credenze per determinare il proprio comportamento.
Forse se permette, guardi, questo... in questo caso, in questa storia, io vedo una cosa che mi fa riflettere, su cui volevo che lei mi desse il suo parere. Allora, non parliamo di persone anziane o di una generazione in cui si ammette che la gestione di una figlia che si innamora di una ragazza e sta diventando uomo può creare qualche complessità. Hanno 40 anni, quindi hanno persone, oggi vengono considerati giovani. Secondo, non mi sembrano persone così fuori dalla realtà, staccate dal mondo, che riescono a installare un GPS di nascosto nel telefono della figlia, quindi digitalmente avanzati, quindi conoscono quelli che sono i canali di diffusione della realtà, oggi sono più consueti, poi soprattutto in Campania TikTok è il punto di vista più frequentato addirittura nel mondo, non c'è una percentuale di persone che seguono TikTok quanto lo facciano in Campania, soprattutto nella provincia di Napoli. Quindi tutto si può dire del peggio possibile di queste piattaforme, ma non che ormai sia totalmente sdoganato il fatto che ognuno può apertamente, tranquillamente, senza problemi, esporre il suo punto di vista, la sua condizione rispetto alla sessualità e all'affettività. Quindi mi viene proprio da pensare che abbiano come seguito quello che oggi sembra un trend che ci collochi immediatamente alla parte di coloro che sono i vincitori o coloro che comandano, coloro che hanno il potere in mano. Dire benissimo, dobbiamo raddrizzare questa figlia, perché altrimenti nel mondo dei più giovani questo problema non esiste nemmeno più. Il problema che si pongono soltanto i vecchi è quello lì della scelta affettiva e sessuale delle persone. Come mette insieme questi due elementi lei?
Io temo che lei abbia ragione, temo che appunto, come dire, i comportamenti rigidi che possono quindi poi diventare comportamenti violenti in nome di qualcosa che è ritenuto normale, la parola normalità purtroppo è molto pericolosa, o in nome di qualcosa che è giusto, contrapposto quindi a qualcosa che è sbagliato, così come normale si contrappone.
Il mondo al contrario,
normalità.
Lo dice semplicemente, il mondo al contrario è il mondo che non riconosciamo più secondo dei canoni,
esatto,
quando si invocano le leggi,
esatto,
di natura è la cosa più ignorante, la natura è tale proprio perché si adatta, soprattutto nelle relazioni sia sociali che personali. La natura ha un velocissimo e rapido e senso di adattamento alle situazioni. La natura si evolve da questo punto di vista.
Il tema è che se noi volessimo veramente, come dire, essere in linea con la natura, non dovremmo allora proprio porci questi problemi, perché la natura è estremamente variabile e in continuo adattamento, no? Quindi il tema, non credo che noi sia la naturalità delle situazioni, perché questo allora andrebbe a favore del famoso mondo al contrario, così tanto osteggiato nel libro al quale lei fa riferimento. Credo invece che qui ci sia, vengono usati questi temi, vengono usati in modo assolutamente strategico per difendere qualcosa che è considerata la tradizione. In quanto tradizione viene considerata anche il verbo, la verità. Si parla di famiglia naturale, per esempio, no? Proprio in opposizione alle famiglie, cioè alle diverse forme che la famiglia può avere. Si parla
qui mi
lo fermo
per un attimo, mi scusi se la interrompo, che è già le 12.31 e devo dare solamente la linea all'informazione della borsa. Ci fermiamo un istante.
Melog
980024 0024, partiamo dal caso di Ercolano, una ragazza sequestrata, picchiata, chiusa dentro casa perché si era innamorato di un'altra ragazza che era in transizione, quindi lei la vedeva come un ragazzo, era un ragazzo a tutti gli effetti. Abbiamo come ospite Donatella Siringo, che è presidente della GEDO, che è l'associazione dei genitori, parenti, amiche, amici di persone LGBT+, e da 30 anni si occupa di questi temi sul territorio nazionale. Sentiamo qualche ascoltatore, aspettiamo un attimo. Albertina, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo dire, proprio recentemente mia figlia mi ha parlato mi ha detto di essersi innamorata di una ragazza. Questa cosa non mi ha per nulla disturbato. Voglio
cercare. Quanti anni ha? Quanti anni ha sua figlia?
Quasi 40. Quasi 40.
Va bene. Ci credo che l'ha disturbata, ormai è la sua vita quella, donna grande.
Sì, ma non sarebbe cambiato che ne avesse avuti denti. In sostanza io riassumo in tre punti fondamentali. Uno, non capisco quando dicono non è in natura. Se esiste, è. Cioè se c'è, esiste. Cioè non è questione di no. Due, l'amore è sempre per me, per come lo vivo io, un piccolo miracolo, e come tale io l'ho accolto e lo accolgo. Trovo anche, punto tre, che quando un figlio racconta una cosa del genere a un genitore, è anche quello un gesto di estremo amore e fiducia e rispetto, se no non lo farebbe. Per cui, per quanto mi riguarda, tutti molto felici e contenti, non vedo proprio dove ci stia il problema.
Lei la vede nella maniera secondo me giusta. Il tema è si opposto nell'ossessione che oggi c'è per la cosiddetta congiura gender, che in realtà questo sia un fenomeno indotto da una cultura che tende a dissacrare, a distruggere, a rompere quello che è l'equilibrio sacro che regola da sempre i rapporti fra gli esseri umani. E quindi è tutta una cosa artificiale, ma infatti non a caso alcune organizzazioni, non so se fra quelle nominate la Donatella Siringo, ma altre organizzazioni molto potenti, hanno dei corsi di, diciamo, di destrutturazione, in cui le famiglie più praticanti mandano i figli per riportarli alla normalità, che è una cosa assolutamente atroce, perché viene forzata quella che è la natura di una persona in nome di un'apparenza che sia socialmente accettabile, che poi comunque poi le nature riemergono sempre, poi si creano situazioni estremamente equivoche, estremamente dannose, che creano soltanto infelicità in tutti. Donatella Siringo, qual è il percorso? Se vuole rispondere Albertina, dica pure. Vuoi capire qual è il percorso che lei riscontra più usuale nel comunicare a una famiglia questo che per alcuni viene ritenuto un problema, che per altri è una cosa totalmente normale?
Ma allora, noi in effetti come associazione abbiamo una grande esperienza su questo, perché la nostra mission è proprio supportare le famiglie nel momento del coming out dei figli e delle figlie. Allora, sicuramente oggi un po' meno per quanto riguarda l'orientamento sessuale affettivo, ma anche questo non è scontato. Sicuramente il coming out di un figlio o una figlia che è relativo alla propria identità di genere è qualcosa che diciamo che è un imprevisto per le famiglie, spesso anche
sicuramente va gestito, non è come dire mamma oggi vado al cinema, chiaro.
E le persone giustamente hanno anche bisogno di trovare dei momenti di confronto, di supporto, specialmente di confronto con persone che hanno le loro stesse esperienze, che magari sono un po' più avanti nel percorso di informazione e di accoglienza di questo imprevisto, chiamiamolo così. Quello che nel caso di Ercolano, in tanti altri casi purtroppo che in questo periodo si stanno ripetendo sempre più spesso, manca è proprio la parola sulla quale che è il focus della sua trasmissione, che io apprezzo molto, il dubbio. Ovvero nel momento nel quale noi siamo certi di possedere una verità, siamo rigidi. Quindi se la verità è questo modello che ci sta venendo proposto, per cui ci sono solo i maschi e le femmine, per cui ci si può innamorare solamente, no? Se io sono femmina di un maschio e se io sono maschio di una femmina, possibilmente ovviamente biologici, io non ho dubbi e non utilizzo quello che fra genitori, figli e figli dovrebbe essere lo strumento principe, cioè la comunicazione. Non faccio domande, non mi metto in ascolto, non chiedo. Io so cosa devo fare, so cosa devo dire. Ma
molte volte i genitori già lo sanno in realtà, o lo sospettano e non l'ammettono nemmeno a loro stessi.
Attento dovrebbe rilevare una serie di segnali.
C'è un figlio che non esce mai con delle ragazze, non ti porta a casa una fidanzata e comincia ad averci un'età, oppure una figlia, la stessa cosa.
Questo diventa un problema, no?
Lo capisci che c'è qualcosa.
Anziché di essere in ascolto, anziché di cercare di comprendere magari anche qualcosa che un genitore può di suo, nella propria esperienza, non avere mai attraversato e quindi avere qualche difficoltà, anziché di utilizzare lo strumento della comunicazione e ricordarsi che essere genitore non significa esserlo solo quando i propri figli e le proprie figlie corrispondono alle nostre aspettative, che sono anche, come dire, naturali, ma che invece i nostri figli e le nostre figlie sono altro da noi, e dobbiamo, credo, io sono madre, e credo che dobbiamo accompagnarli sempre e comunque.
Sì, ma io è molto raro, se non improbabile, vedere genitori che chiudono in casa un figlio, lo bastonano perché ha scelto una facoltà universitaria invece di un'altra, o perché si veste una maniera invece di un'altra. Qua va molto nel profondo questa cosa. Mette in dubbio un'idea di rettitudine, di integrità, o perlomeno nella migliore delle ipotesi uno si preoccupa di un figlio o una figlia che ha una vita più complicata di quello che è possibile, proprio perché ci sono questi episodi, anzi oggi mi rendo conto
le preoccupazioni in una società che rende
sono oggettive le preoccupazioni oggi
fuori dagli schemi cosiddetti certo. complicata. Cioè l'Italia, noi in Italia siamo come dire di una posizione della classifica di ILGA, che è l'organizzazione internazionale più importante a supporto delle persone LGBT, noi siamo molto bassi in questa classifica, siamo insieme ai paesi dell'est Europa meno, come dire, civilizzati dal punto di vista dei diritti. Lei prima parlava anche delle terapie di conversione, che sono appunto queste sì. terapie che dovrebbero, fra virgolette, normalizzare sia l'orientamento che l'identità di genere delle persone. In tanti paesi esistono delle leggi che proibiscono le terapie di conversione, non nel nostro paese. Non abbiamo l'obbligatorietà dell'educazione sessuale affettiva a scuola.
Ma cosa si discute? Perché la paura è che se si fa educazione sessuale affettiva a scuola passi il tema che in realtà esistono un'infinità di maniere di volersi bene, di amarsi, di avere rapporti sessuali rispetto a quella che è la sacra norma oltre la quale non si può andare. Allora mi fermo un attimo che ho l'informazione della borsa, poi riprendo.
Una delle mie difficoltà è stata quella di prendere atto del fatto che Alessandra si vestisse da ragazza.
Quindi pensi transessuale uguale prostituzione? Pensi, oh cavolo, io adesso devo andare in giro con questa vestita da donna, ma è ancora un uomo.
Ricordo che quando mia figlia fece coming out io sentii il pavimento che mi tremava sotto i piedi.
Quando Giulia ha fatto coming out io sono stata l'ultima a saperlo. Giulia ha pensato bene di dirlo prima a suo fratello. Aveva paura di dirlo a noi perché pensava di essere cacciata fuori di casa. Effettivamente faceva bene, perché io sono stata quella che l'ha presa peggio. Tra tutta la famiglia io ho avuto proprio un attimo di terrore.
Questa era dal canale YouTube di Repubblica, una serie di testimonianze di genitori a fronte del coming out dei propri figli. Ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Sentiamo un ascoltatore, Andrea da Firenze.
Sì, buongiorno Nicoletta, è un piacere conversare con lei. Io mi sono presentato come uno psicoterapeuta, ho in carico una persona, un ragazzo minorenne ancora in fase di transizione, cioè all'inizio, e quello che riporta lui è praticamente una sensazione di non essere ascoltato, no? dai propri genitori, di non essere non tanto accettato, perché poi alla fine ognuno di noi lo accetta pian piano in funzione delle sue credenze eccetera, però ecco, a parte la collega ha detto, non la collega scusi, la vostra ospite ha detto molto molto bene, ha toccato tantissimi punti. Un episodio che avete trasmesso, quello della ragazza toscana che diceva non sono io ad aver fatto un errore, no? Infatti, cioè, la posizione errata è quella delle famiglie, cioè un errore a monte, un errore sulle credenze, e purtroppo non si modificano facilmente, no? Si può, ovviamente, come diceva qualche voce su YouTube, accettare, no? Piano piano, però la prima sensazione è sempre quella della terra sotto i piedi che viene a mancare, cioè qualcosa che ha a che fare col giudizio, con tanti altri temi cari e culturali, insomma, cari alla persona.
Sì, oggi però giustificherei un certo timore che il figlio o la figlia potesse avere una vita più difficile, complicata. Oggi c'è seria giustificazione, questo non porta a ostacolarlo, però non è una cosa facile. Pensa mio figlio o mia figlia quanto era più difficile rispetto a se avesse un comportamento alla norma la vita, visto che il mondo sta andando in questa direzione, è chiaro, palese. Oggi leggo una veemente pagina sulla Verità, mi sembra, di qualcuno che si scandalizza perché vogliono togliere dalla Costituzione la parola ritardato, cambiandola con un'altra, e dice come cambiamo la Costituzione. Ecco, ormai è per partito preso ogni battaglia nel confronto della minoranza, la fragilità, ma è considerata una battaglia negativa, una sorta di patto con il diavolo, contro l'ordine costituito, e sta assumendo proprio il significato quasi di una distorta religione, questo sentimento. Questo è certo che preoccupa. Lei è d'accordo, Donatella Siringo?
Direi che la preoccupazione è assolutamente doverosa in questo momento. È come se questo richiamo alla tradizione ci proteggesse da qualunque cambiamento. È vero, noi esseri umani davanti ai cambiamenti spesso, no, abbiamo dei comportamenti di rigidimento, un po' difensivi. Il cambiamento ci mette sempre in una situazione di insicurezza, però il cambiamento è anche apprendimento. Il cambiamento vuol dire, come dire, imparare cose nuove. E dal punto di vista sociale, la domanda che io mi faccio e faccio volentieri a tutte le persone che sono in ascolto, noi adulti vogliamo costruire un mondo dove tutte le persone possano trovare un posto e contribuire allo sviluppo della nostra comunità, o vogliamo costruire un mondo nel quale lo spazio ci sia solo per alcuni, che a quanto pare hanno più potere di altri? L'esempio che faceva del termine ritardato, ma oggi ritardato è solo un'offesa usata da persone, come dire, che usano un linguaggio violento e aggressivo. Per forza che bisogna toglierlo dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione la dobbiamo semmai salvare da altri cambiamenti, non certo da questo.
È una prova della fluttuazione del linguaggio. Non che i padri costituenti fossero dei trogloditi, ma quel tempo un termine che si usava normalmente. Oggi non si usa più.
Questo termine veniva usato molti anni fa, quando le persone con disabilità stavano spesso chiuse in casa, perché le persone
c'è indubbiamente, io ho un figlio che ha un ritardo cognitivo, è logico, ma non lo vorrei chiamare mai ritardato, ha un ritardo cognitivo, però si cambia in un'altra maniera. Che vuol dire? Una cosa è la definizione clinica, ma ho fatto la trasmissione giorni fa del presidente Milei, che ha restaurato per legge il termine imbecille, idiota, ritardato, appunto. Non è che oggi, richiamando le persone con nome che corrispondono a un insulto, si restaura un mondo migliore. Sentiamo Luca da Roma, velocemente.
Buonasera, signor dottor Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Io voglio portare la mia testimonianza. Io ho avuto due suocere, nel senso che ho avuto una relazione con una ragazza che a sua volta era stata adottata di fatto dalla zia, perché aveva perso la mamma in giovanissima età, che era unita civilmente con un'altra donna, che a sua volta aveva un figlio. Dal mio punto di vista non c'è stato nessun problema. Cioè, per me è come una persona che è mancina oppure che è albina.
Quindi è una famiglia già costituita a tutti gli effetti, senza nessun problema.
Sì, no, i problemi ci sono per la potenza legale. Perché, per esempio, la moglie della mamma non poteva adottare la figlia. La figlia non era stata riconosciuta dal padre.
Questo è il punto focale che lei sta toccando, però, perché poi l'esito di questi atteggiamenti, che possono sembrare soltanto prese di posizione caratteriali, individuali, poi influiscono sul benessere delle persone, che poi non si fanno le leggi che tendono a far fare una vita normale a queste persone. Uso il termine normale, significa che puoi avere una successione, condividere un mutuo, queste cose qua.
Ma sono ancora più estremista di lei. Cioè, secondo me basta che ci sia la lezione di un diritto di una sola persona affinché sia necessario cambiarla, quella norma. Perché non ha neanche senso dire sono pochi casi. No, non ha senso.
La barriera è di tipo ideologico, anzi, per questo l'ho associato a una forma distorta alla religione. È quasi un credo inattaccabile. Perché? Perché dietro questo credo ci sono le insicurezze, le paure, la difficoltà nel gestire la complessità di un mondo che cambia. Grazie Donatella Siringo, grazie agli ascoltatori, a domani.